Bentrovati allo spazio che sa di Udicon. Oggi parleremo della lotta allo smog, i rischi per la salute degli esseri umani e non solo. Quali sono i paesi che inquinano di più al mondo?
Quasi tutti i giorni i media parlano delle diverse condizioni di salute in cui versa il nostro pianeta a causa dell'inquinamento. Tra i paesi più inquinanti troviamo l'India, anche se il triste record dell'impianto industriale più inquinante al mondo lo ha ottenuto la Russia. A dirlo è la geografia globale dello smog, mappata da Greenpeace India, grazie ai dati della NASA relative alle più importanti fonti di anidride solforosa, la sostanza prodotta dalla combustione del carbone che causa piogge acide e nebbie, oltre ad essere tra i maggiori responsabili delle morti causate dall'inquinamento atmosferico. Secondo il rapporto, il 90% della popolazione mondiale vive in aree in cui la qualità dell'aria è nociva per la salute. L'India è dunque il paese che inquina di più, responsabile da sola del 15% delle emissioni globali di anidride solforosa. A seguire troviamo Cina, Russia, Messico ed Iran. Per quanto riguarda l'Europa, tra i 20 paesi più inquinanti al mondo, troviamo l'Ucraina, la Serbia e la Bulgaria. Secondo lo studio, tutto questo inquinamento deriva principalmente dalle centrali elettriche a carbone e petrolio, insieme con le raffinerie che sono responsabili dei 2/3 delle emissioni di anidride solforosa, monitorate dalla NASA, seguite dalle fonderie di metalli. Nel 2016, il 26% delle emissioni globali di anidride solforosa sono state causate dalle centrali elettriche a carbone. Nel contesto italiano possiamo affermare che negli ultimi 40 anni la qualità dell'aria in Italia è migliorata grazie alle politiche antismog. A testimoniarlo è l'ultima ricerca condotta in merito dal CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme all'Università degli Studi di Milano. Per la prima volta sono stati analizzati i dati raccolti tra il 1951 e il 2017, relativi ad una variabile meteorologica mai presa in considerazione in maniera esaustiva, ossia la visibilità orizzontale in atmosfera. Stiamo parlando di una variabile condizionata dall'inquinamento atmosferico e che risulta molto importante soprattutto per quanto riguarda il traffico aereo. Secondo la ricerca, soprattutto in aree considerate fortemente critiche come la pianura padana, la più inquinata d'Europa, i giorni di visibilità sopra i 10 e 20 km sarebbero più che raddoppiati. Inoltre, nello studio assume un ruolo molto importante anche il particolato atmosferico nel raffrescamento al suolo. Le dannose polveri sottili e gli altri inquinanti presenti in aerosol, ossia il particolato atmosferico, che si tratta di una sospensione di particelle solide o liquide in aria, sarebbero in grado di riflettere la radiazione solare verso lo spazio, provocando appunto un raffreddamento della superficie terrestre. Ciò però non significa che possiamo smettere di preoccuparci dello smog, considerando che i recenti dati del report Malaria, redatto da Lega Ambiente, hanno registrato nella città di Brescia, Milano e Lodi il superamento di limiti giornalieri di PM10 e ozono, oltre ai 60.000 morti in Italia a causa dell'inquinamento.
Smog e salute, c'è una correlazione?
Possiamo affermare che vivere in campagna è molto più salutare che vivere in città? La risposta arriva da una recente ricerca che ha dimostrato l'esistenza di un legame tra inquinamento atmosferico e malattie neuropsichiatriche come disturbo bipolare e depressione. Detto in parole semplici, secondo i dati emersi dallo studio, vivere in aree urbane densamente popolate e con alto tasso di inquinamento può favorire questo genere di malattie. Il tutto può dipendere dalle sostanze chimiche correlate all'inquinamento che innescano particolari effetti neurologici, ma può derivare probabilmente anche dallo stress dettato dalla vita di città. Non è stata fatta ancora chiarezza sui legami causa-effetto, sono chiari invece i risultati di questa ricerca svolta dall'Università di Chicago. Gli studiosi, dopo aver analizzato una grande quantità di dati sulla popolazione di Stati Uniti e Danimarca, hanno riscontrato che, in entrambi i paesi, vivere in aree urbane con una scarsa qualità dell'aria, specie nella prima infanzia, influisce sull'aumento dei tassi di disturbo bipolare e depressione. Per svolgere tale studio, i ricercatori si sono serviti di un database delle assicurazioni sanitarie statunitensi con dati relativi a 151 milioni di persone e hanno incrociato la geoincidenza degli eventi neuropsichiatrici con la misurazione di 87 potenziali inquinanti atmosferici registrati dall'EPA, l'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente. I risultati hanno rilevato come le contee con la peggiore qualità dell'aria mostravano un aumento del 27% per i casi di disturbo bipolare e del 6% per la depressione rispetto a quelle con la migliore qualità dell'aria. Oltre a questo, la ricerca ha fatto emergere anche l'esistenza di una forte associazione tra terreni inquinati e un aumento del rischio di disturbo della personalità. Per ottenere ulteriori conferme sui dati, gli studiosi hanno applicato la stessa metodologia sui dati provenienti dalla Danimarca, analizzando dati relativi a 1,4 milioni di persone nate nel paese scandinavo tra il 1979 e il 2002. Dai risultati è emerso che vi è un aumento del 29% di malattie neuropsichiatriche nelle aree con la peggiore qualità dell'aria. In particolare si è verificata una correlazione maggiore del calcolo dell'esposizione allo smog durante la prima infanzia, ossia un aumento del tasso del 50% di depressione, del più 148% di schizofrenia e del più 162% di disturbi della personalità rispetto ai tassi riscontrati nelle persone cresciute con la migliore qualità dell'aria. Purtroppo non è tutto. Da un secondo studio condotto dall'Università di Washington, della Columbia University e dell'Università di Buffalo, è stato dimostrato che l'inquinamento atmosferico, specie quello da ozono che cresce per colpa dei cambiamenti climatici, accelera la progressione dell'enfisema polmonare, proprio quanto fumare. Più precisamente, i ricercatori hanno scoperto che vivere per 10 anni in zone il cui livello di ozono ambientale è più alto di 3 parti per miliardo equivale a fumare un pacchetto di sigarette al giorno per 29 anni. L'analisi è stata condotta per 18 anni in 6 aree metropolitane degli USA, tra cui quella di Chicago, Los Angeles e New York.
Lo smog colpisce anche gli animali?
Siamo ormai consapevoli dei numeri e delle cause dell'inquinamento atmosferico sulla salute dell'uomo, compreso il dato assoluto che registra 7 milioni di vittime l'anno nel mondo. Ad oggi però sappiamo veramente poco su malattie e mortalità di chi insieme a noi respira un'aria malsana. Sono anfibi, rettili, mammiferi e uccelli che abitano le nostre zone urbane, agricole o naturali e i loro polmoni non sono immuni dalle sostanze tossiche che vi si depositano. Grazie ad uno studio pubblicato su una rivista scientifica americana, alcuni ricercatori hanno individuato negli uccelli le sentinelle che sono in grado di dire molto sulla qualità dell'aria che umani e animali respirano ogni giorno. Secondo Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva della provincia di Verona, il sistema respiratorio degli uccelli, al contrario del nostro, non prevede l'inspirazione e l'espirazione, ma un flusso unidirezionale dell'aria. Se questo è utilissimo ai fini di un vantaggio energetico in volo, diventa anche un efficace fatale in presenza di alti tassi di inquinamento. Lo studio ha raccolto diverse pubblicazioni scientifiche esistenti sull'argomento dagli anni 50, diventando così una base di partenza per nuove indagini. Ciò che risulta già noto, aggiunge il direttore Zaborra, è sicuramente l'impatto del particolato e dei gas sul sistema respiratorio degli animali, ma è necessario indagare più a fondo molti altri aspetti come la risposta del sistema immunitario, le mutazioni genetiche, le alterazioni comportamentali e la compromissione del successo riproduttivo. Diverse indagini svolte su piccoli migratori negli anni 90 già evidenziavano che le uova deposte nei nidi costruiti nei pressi di siti industriali avevano un volume ridotto e un guscio più sottile e risultavano anche più ruvide e porose rispetto a quelle deposte in nidi distanti 10 km. Non dimentichiamo che lo smog in Italia rappresenta dunque un serio rischio anche per i nostri amici a quattro zampe. Ricordiamo inoltre che cani e gatti respirano ad un'altezza più bassa rispetto agli adulti, cosa che aumenta il rischio di possibile insorgenza di problemi respiratori e a lungo termine di tumori. Come possiamo dunque limitare i danni alla salute dei nostri animali domestici durante l'emergenza smog in città? Secondo Enrico Loretti, direttore dell'unità operativa veterinaria della ASL di Firenze, è importante spazzolarli e lavarli più spesso per eliminare i residui di polvere sottili che si accumulano sul manto degli animali e che essi possono poi leccare e dunque ingerire. È importante prediligere per le passeggiate quotidiane le aree verdi, trasportando possibilmente l'animale in macchina, evitando il tragitto a piedi fino al parco. È importante comunque ricordare che non vale mai la pena di sacrificare un po' di sano movimento anche per sé. L'aria è poco respirabile, la sedentarietà fa più male e occorre sempre tenere in attività l'albero respiratorio. È importante anche la visita preventiva dal veterinario.
Parliamo di misure antismog, come si stanno muovendo le regioni e quali sono le novità.
L'inquinamento continua ad essere una piaga della nostra società ed è considerato una delle principali minacce ambientali e sanitarie di quest'epoca. Proprio per questo motivo tornano anche quest'anno nelle varie regioni italiane le misure antismog. In Emilia-Romagna tali misure sono entrate in vigore lo scorso 1 ottobre e resteranno valide fino al 31 marzo 2020. Sono disposizioni che si riferiscono ai comuni aderenti al PAIR, piano di area integrata regionale, e hanno lo scopo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici come il PM10, il biossido d'azoto e l'ozono nel territorio regionale. Si tratta di misure che prevedono determinati blocchi del traffico, oltre alle limitazioni all'utilizzo degli impianti di riscaldamento, caminetti e stufa a biomassa legnosa. Ma la novità rispetto allo scorso anno è che diventa ammissibile l'installazione e l'utilizzo di camini aperti e impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico di classe fino a 3 stelle compresi. Dal 1 gennaio 2020 inoltre è consentita l'installazione di nuovi impianti di classe 4 stelle o superiore. Un ulteriore obiettivo di tali provvedimenti è quello di diminuire dal 64% all'1% la popolazione esposta alle conseguenze del superamento del valore limite del PM10. Il provvedimento interessa i veicoli diesel fino a Euro 3, benzina fino a Euro 1, cicli e motocicli pre-Euro. Senza dimenticare che la Regione ha deciso di rilanciare il bando per ridurre l'inquinamento atmosferico e di approvare l'ecobonus, i cui termini sono scaduti lo scorso 30 settembre. L'ecobonus darà ai cittadini dell'Emilia-Romagna la possibilità di ottenere un contributo per la sostituzione delle auto inquinanti, con nuovi modelli a basso impatto ambientale o a zero emissioni. Anche nelle altre regioni italiane saranno applicate le misure di limitazione delle emissioni per la stagione invernale 2019-2020, ma nell'agglomerato di Torino saranno 10 comuni esenti dalle misure restrittive, poiché le rilevazioni dell'ARPA hanno registrato un miglioramento della qualità dell'aria. Inoltre, tra le novità, invece, figurano le deroghe per i veicoli condotti da persone con ISEE del nucleo familiare inferiore ai 14.000 euro e per i mezzi che sono funzionali al servizio di autoveicoli definiti per trasporti specifici e per uso speciale. È stato confermato l'esonero per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età, ma solo un veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non abbiano veicoli che potrebbero circolare liberamente.